sapere sulla musica e non avete mai osato chiedere su radiofonica.com.
Soundkit, il cofanetto con tutti gli strumenti utili per conoscere e gustare il background della nuova musica italiana, torna oggi con due nuove interviste. Ma prima, un po' di bio. La storia di Guerra è difficile, o quantomeno sfortunata. Pochissimo dopo il primo disco, il vecchio batterista abbandona il progetto, poco prima del secondo ad abbandonare il bassista. Ma il gruppo non si perde d'animo e, fermandosi sulla formula duo Marco alla chitarra e Giulia alla batteria, riarrangia interamente il disco e lo fa nascere così, chitarra e batteria. Spericolatismi jazzcore, riff matematici accelerate e violente sono gli ingredienti principali di questo disco, totalmente incentrato su figure storiche sfortunate e vittime di soprusi, e da lì il nome dell'album.
I Guerra, romantiche strutture jazz al servizio della furia hardcore, da una parte all'armonia, dall'altra alla schizofrenia. Parlaci un po' di come è nato questo progetto e di come si è sviluppato poi fino ad oggi.
Allora, io sono arrivato al progetto già iniziato. Il fondatore è Marco, il chitarrista, ed è un progetto che ormai porta avanti da diversi anni. Ci sono stati vari cambi di formazione, ma fondamentalmente la mente di tutto il gruppo, quindi le idee sono le sue. Poi insieme cerchiamo di limare il tutto, però le idee principali sono le sue.
Il 26 ottobre è uscito il secondo album dei Guerra, Soprusi. Come è cambiato l'approccio al progetto Guerra rispetto all'album precedente?
C'è stato un cambio radicale dovuto soprattutto all'abbandono del bassista. Noi abbiamo ritardato l'uscita, siamo stati fermi un anno soprattutto per questo, perché abbiamo dovuto ricostruirci. Soprusi era nato come la maggior parte dei pezzi, sono nati in trio e dopo l'abbandono abbiamo dovuto riarrangiare tutto in duo. Quindi è stato un lavoro lungo che ha richiesto moltissimo tempo, anche perché è successo improvvisamente, non eravamo pronti a gestire la situazione all'inizio. Le differenze sono varie, innanzitutto l'inserimento di parti elettroniche, si trovano sui pezzi, Maria Rosas Soledad e Alan Turing, e io devo dire che rispetto al lampo c'è più core, ecco, molto più core rispetto al jazz, quindi ci siamo un po' induriti come suono, questo poco ma sicuro.
Guerra dalla parte, diciamo, degli sfortunati, degli storpi, delle vittime di soprusi, come mai la scelta di un argomento così, così forte? Comunque, parlate sempre comunque cioè l'album è incentrato su personaggi storici.
Guarda, abbiamo deciso di trattare questo tema perché è attualissimo, sopruso nella vita, il sopruso in generale. Abbiamo deciso di prendere in esame alcuni personaggi perché ci sembravano proprio un esempio di sopruso lampante. Alan Turing, Maria Rosa Soledad, Giordano Bruno. È un tema che ci sta molto a cuore anche perché noi musicisti siamo una categoria che riceve soprusi in continuazione, insomma.
Avete mai pensato a quale immaginario potreste evocare con il vostro tipo di suono?
È una domanda un po' difficile in realtà. Immagino, almeno con l'ultimo CD, che la sensazione che vogliamo far arrivare al pubblico sia quella di una sorta di peso nell'anima, cioè far trasparire quel senso di sopruso che poi è il tema del CD.
Pensi che in qualche modo possa definirsi terrorismo musicale quello che fate?
In relazione a come ho risposto prima, ovvero di far trasparire il peso nell'anima, sì, potrebbe essere terrorismo musicale. Un terrorismo un po' diverso rispetto a quella che è la definizione di terrorismo, però sì.
Senti, invece parliamo un attimo del video di Pazzi ad Alessandria.
Sì.
Come è nata la collaborazione con Cosimo? Come si è sviluppato, insomma, la nascita di questo video?
Allora, la collaborazione con Cosimo è nata, se non sbaglio, 2 anni fa. Lui venne a un nostro concerto a Terni e rimase colpito comunque dal tipo di musica che facevamo. Si propose di fare il video per un pezzo di Lampo, Gerontofobia. Noi gli demmo ok e siamo rimasti abbastanza stupefatti del lavoro che ha fatto. Lui è veramente un grande artista e già il video di Gerontofobia è tutta animazione, però siamo rimasti veramente colpiti, quindi dal momento in cui dovevamo fare un nuovo video abbiamo subito pensato a Cosimo e ha fatto centro anche stavolta.
Sì, e anche artisticamente comunque Cosimo mantiene una linea schizofrenica anche.
Sì, sì, la mantiene decisamente una linea schizofrenica, infatti siamo innamorati dei suoi lavori.
Idem per quanto riguarda l'artwork di Soprusi.
l'artwork è stato fatto da Tagliamani. Devo dire che anche lui ha centrato in pieno quel senso di angoscia che più o meno deve trasparire il CD. Noi sulla versione fisica abbiamo deciso di mettere all'interno 9 stampe, ognuna che corrisponde a una canzone di Soprusi, e ogni stampa ha raffigurato un animale martoriato, perché appunto Soprusi è proprio rendere tangibile l'idea di sopruso, di sofferenza, comunque di dolore.
Dove potremo vedere i Guerra, che ricordiamo rigorosamente con 3R?
Allora, le prossime date sono: giovedì 5 novembre saremo ad Alverme, a Roma, poi proseguiremo il venerdì, il 6, al Why Not di Avellino, e il 7 saremo alla Mancia, di Ruvo, in Puglia, e settimana seguente, il 12, siamo all'Orange Rock di Pescara, e il 13 all'Associazione Ossigeno di Velletri. Per questo dobbiamo ringraziare Simone della Concertini di Musica Brutta, a cui mando un bacio e tanto amore.
Asino sono Giacomo Ferrari, voce batteria, e Orso Maria Righi, voce chitarra. Il primo EP Crudo esce nel 2012 per From Scratch Records e segna fin da subito i tratti distintivi del duo, un cantato in italiano irriverente e ironico, sorretto da distorsioni e pelli impazzite. L'EP viene acclamato dalla critica e il tour che ne segue dura 2 anni. Il nuovo EP, Muffa, esce ad ottobre 2014. 7 pezzi che seguono la linea già tracciata con Crudo. La chitarra è un pugno nello stomaco, la batteria un treno dell'alta velocità che non deraglia. Immerso anche di cultura popolare, in Chaplin e Galeazzi, Muffa è pungente, sincero ed esplosivo, una vera forza della natura.
asino, sporco, suono, senza fronzoli. Da dove comincia la vostra storia?
Da dove comincia? Stavamo prima insieme a un altro gruppo, ci chiamavamo Smugglers, eravamo inizialmente un quartetto, poi diventati tre, e niente, poi ci siamo sciolti e si è rimasti io e Orso, e abbiamo detto cosa facciamo, cosa non facciamo, cioè, avevamo voglia di fare subito, così immediato e veloce, allora abbiamo messo su questa cosa.
Muffa è il titolo del vostro ultimo disco. Pensi ci sia stato un cambiamento, una differenza sostanziale tra i due album?
Allora, differenza sostanziale no, diciamo che comunque c'era secondo me un filo conduttore tra i due dischi, però c'è sicuramente un cambiamento, per noi forse un'evoluzione, un po' nel suono, un po' nel anche l'approcciarci ai pezzi fatti, alla lavorazione proprio sui pezzi, e anche un po' la nostra consapevolezza, insomma, prima sempre un pochino più acerbi, un pochino più convinti, ecco, dei mezzi, diciamo, con i quali abbiamo lavorato.
Leggendo un po' anche i nomi, ascoltando i brani, sembra di assistere a una sorta di brainstorming di un malato di Alzheimer, perdonami se magari dico qualche cavolata. Qualche riferimento c'è, però non si vuole troppo esagerare, ecco. Come sono nate queste idee?
Ma nascono soprattutto da magari piccole esperienze vissute, intorno alle quali magari si può dire tutta la storia di cui parla il testo, in quelli un pochino più narrativi, diciamo. Invece in quelli più... ci sono alcuni che possono sembrare molto stupidi, però sono molto di carattere esistenziale, di un po'... chiamali se vuoi un po' generazionali, ecco, sono dei temi cari a noi, però abbiamo visto anche suonare un po' in giro, che la gente se li impara e ci si ritrova, magari interpretandoli anche diversamente da come li avevamo interpretati noi inizialmente, però è bello anche per quello, insomma, sono abbastanza liberi di essere interpretati, non essendo improntati su, ecco, la fame nel mondo o chissà cosa.
E tra questi sette brani che compongono Muffa, in particolare ce ne sono due dove, diciamo, fate una sorta di accompagnamento a dei monologhi. E
esatto,
mi riferisco
esatto.
Al pezzo con il monologo, cioè monologo, chiamalo monologo, con sì, Radio Veronica di Galeazzi e il monologo di Chaplin. Perché avete scelto in particolare questi due personaggi?
Guarda, è venuto fuori in tempi diversi, perché ascoltando le due cose ci avevano gasato, una metterla su un pezzo più lento che avevamo un'idea di ballata, se vuoi, un po' post rock, un po', ecco, tranquillona rispetto a tutto il resto del disco, ed è un'idea quella di Chaplin, di usare Chaplin, comunque, ecco, sia Galeazzi che Chaplin, premetto, sono due figure pop pazzesche della nostra, del Novecento, ecco. E però quella c'era venuta, cioè, tra i grandi del Novecento sicuramente, e era un'idea che era venuta già con il gruppo vecchio, poi però non si era mai attuata, e allora l'abbiamo rispolverata, quella di Chaplin. Quella di Galeazzi invece è che lì c'è nella grande nave uno special molto lungo, stavamo guardando i grandi momenti dello sport e c'era presa benissimo questo commento strappalacrime del bisteccone. E abbiamo detto, ma perché non utilizzarla? È una cosa troppo emo, dobbiamo assolutamente metterla in quel pezzo. E allora così è stato.
E per quanto riguarda invece l'artwork di Muffa, avete fatto una specie di ricerca tra le muffe? Come è nato?
Sì, è iniziato tutto con l'idea del nome e poi abbiamo iniziato a fare muffe, perché in saletta prova da noi quella vecchia, ora abbiamo fatto i soldi e ci siamo spostati fortunatamente. Ma quella vecchia cresceva spontanea, la muffa, dagli strumenti a robe, allora ho iniziato a portare frutte e verdure, lasciandole lì iniziavano a muffire, e quindi abbiamo provato con la mela, con la pera, con gli aranci, che poi è stata quella definitiva, e poi però l'abbiamo evoluta sta cosa, l'abbiamo, diciamo, fatta girare voce tra amici e gente conosciuta in giro a suonare, e allora ci hanno mandato anche loro muff, gente che ci ha mandato da laboratori di chimica, gente che ci ha mandato la sua camera col muro muffito o su...
È uno studio proprio scientifico.
No, ma è nata benissimo, perché noi l'abbiamo buttata lì così, e invece poi ci sono gasati e quindi ci hanno mandato un sacco.
Senti, di date finora ne avete fatte abbastanza per promuovere questo disco, anche il precedente, comunque sul live contate tantissimo.
Eh sì, diciamo che ci piace tanto suonare dal vivo e forse rende anche un po' meglio il disco, ecco.
Quali sono le vostre impressioni da parte del pubblico? Riescono un attimo a scindere il momento del live da quello dell'ascolto a casa? Secondo voi, quali sono le loro impressioni?
No, ma guarda, ci troviamo, penso, ora torniamo da 3 giorni questo weekend, che è stato proprio l'esempio delle diverse tipologie di pubblico fondamentalmente. Il pubblico ovviamente che ti prende meglio è quello che noi, puntando da tanto sul ridere, sulla cazzata, la live, proprio per coinvolgere, render partecipe la gente, insomma, a quello che stiamo facendo noi sul palco o non palco che sia. È bello quando c'è lo scambio, cioè iniziano anche loro a dirci le cazzate. E lì è perfetto perché siamo riusciti nel nostro intento, c'è cioè questo scambio di battute e di urla che è molto divertente. E così è successo questo weekend. Però è successo anche il pubblico che sta fermo, ti guarda con le braccia conserte e poi vabbè, magari se gli piace ovviamente ti applaudi, se no no. E quello è più l'ascoltatore, duro e puro.
Senti, leggendo un po' di cose che hanno scritto su di voi, si parla molto di post-core, di fuzz noise, di post-punk, ma voi a cosa pensavate mentre lavoravate a questo disco?
L'idea di base è quella di fare una roba super immediata e super spontanea.
Si parla sempre di cibo, comunque, in qualche modo.
Dici, eh sì, è abbastanza, è vero, è vero. Non era voluto, ma come non era voluto neanche chiamare i due dischi con 5 lettere il nome e metterci dentro 7 tracce ciascuno. Ci siamo ritrovati dopo e ci gasava sta cosa, infatti il terzo sarà così lo stesso e facciamo la fine della trilogia, diciamo. Non lo so, da una sorta di immediatezza, super provincialità.
Io Giacomo ti ringrazio per il tempo che mi hai concesso e che ci hai concesso. Dove potremo sentire ragliare gli asino prossimamente?
Guarda, per ora non abbiamo altre cose se non a gennaio, un altro paio di date perché ci mettiamo sotto dicembre con i pezzi nuovi e vogliamo finirlo, ecco, entro il nuovo anno, avere i pezzi e poi andare a registrare.
Per oggi Soundkit finisce qui. Scriveteci all'indirizzo musica@radiofonica.com per mandarci il vostro materiale. E vi ricordo che l'appuntamento è ogni mercoledì alle 12.15 su www.radiofonica.com.
Soundkit, tutto ciò che avreste voluto sapere sulla musica e non avete mai osato chiedere, su radiofonica.com.
radiofonica.com. radiofonica.com. radiofonica.com.